Allora, lettera ai Colossesi al capitolo 1, dal versetto 12 in poi, scopriamo alcune cose molto belle. Quanti sono qui, quanti stanno assistendo ad una riunione del genere per la prima volta? Posso? Per la prima volta. Ok, come ho detto a qualcuno, siete ancora in tempo se volete.
Ah?
Siete pentiti di essere qua stasera?
No. Questo mi fa piacere perché già è buono. Già siamo tornati anche se tornati.
Benvenuti comunque, vogliamo fare un applauso dai a queste cari che sono qui per la prima volta. Benvenuti, è bello avervi qua. E spero che apprezziate la semplicità anche di questo modo di poter predicare il Vangelo. La Bibbia dice che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, no? La Bibbia dice addirittura che i cieli dei cieli non possono contenere Dio, eppure Lui ha deciso di venire ad abitare dentro di noi. Non è meraviglioso? Questo Dio straordinario, fantastico, creatore del cielo e della terra e delle galassie, che i cieli non possono contenerlo, eppure ha deciso di venire ad abitare dentro coloro che hanno deciso di credere in Lui. Non dentro coloro che sono perfetti, ma semplicemente coloro che con tutto il cuore riescono a dire sì. Colossesi capitolo 1, dal versetto 12 in poi, dice così. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Vorrei leggere insieme a voi anche dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 1, i primi tre versi. Ebrei, capitolo 1, i primi tre versetti. Leggiamo tutti i primi quattro, dai, sì. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, Gesù, che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo avere egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Stasera siamo qua per parlare di Gesù, stasera voi siete qua per ascoltare di Gesù. Non abbiamo altro motivo per essere qua, non abbiamo altro scopo, non siamo qua chiaramente per altro motivo. Potremmo essere tranquillamente da un'altra parte, al caldo, a goderci la nostra famiglia. Siamo qua perché abbiamo un motivo, abbiamo uno scopo, ed è quello di ascoltare il messaggio del Vangelo, che è la buona notizia. Abbiamo sempre ascoltato e continuiamo ad ascoltare giornalmente cattive notizie. E il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima è riempita così tanto di cattive notizie che quando arriva una buona notizia diciamo non è possibile. Ma soprattutto quando la buona notizia ti dice che tutto quello che devi ricevere è gratis. Le persone non ci credono, la prima cosa che pensano è: dov'è la fregatura? È vero o no? Quando parliamo dell'amore di Dio, del perdono dei peccati, quando parliamo di una vita nuova, quando parliamo della guarigione, quando parliamo della potenza di Dio, della presenza di Dio, quando parliamo della grazia e della misericordia di Dio, e diciamo tutto questo è qualcosa che Dio, l'Iddio Onnipotente, mette a disposizione gratuitamente, le persone dicono: non è possibile. Dov'è il segreto? Dov'è la fregatura? E a volte vorrei parlarvi un pochettino delle fregature, perché le fregature ci sono. I tranelli e le trappole ci sono, ed è vero che ci sono, ma non vengono da Dio. Vengono da coloro che a volte speculano su questo o vorrebbero usare il messaggio più bello che esista a questo mondo per sfruttare gli altri. E voglio parlarvi di Gesù questa sera, forse in una maniera come mai avete ascoltato prima, nel senso che o l'avete ascoltato e probabilmente non avete fatto caso, o non ho, a volte io ho sentito tante cose, però non ci ho fatto caso nel passato. E poi mi sono reso conto che realmente Dio anticamente aveva già parlato al mio cuore, ma lo rigettavo, lo rifiutavo. Perché? Perché non avevo un buon esempio. O mi era stato presentato un Dio adirato, arrabbiato, che per benedirmi aveva bisogno dei miei sacrifici, che per proteggermi aveva bisogno dei miei soldi, che per guarirmi aveva bisogno della mia perfezione assoluta. Sono quasi 28 anni che la mia vita è stata cambiata, stravolta dall'amore di Dio, ma ogni anno che passa è una sorpresa incredibile. Perché ogni anno che passa mi innamoro sempre più di Gesù, mi allontano sempre di più dalla religione, sto cercando di diventare ateo nell'Iddio della Chiesa Cattolica, nell'Iddio della Chiesa Evangelica, ateo. Smettere di credere in quel tipo di Dio che viene a volte insegnato, propinato da altri, e semplicemente agganciarmi e credere a quella che è l'unica immagine che Dio ha reso disponibile all'umanità. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Gesù è il messaggio di Dio agli uomini. E se tu vuoi sapere come è Dio veramente, tu devi guardare a Gesù. A nessun altro. Devi ascoltare Gesù e nessun altro. Devi seguire Gesù e nessun altro, perché solo Lui è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria, l'immagine di colui che è invisibile. Dio si è reso visibile attraverso Gesù. Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Magari potete dire ai bambini che fanno un pochettino più, il passaggio nel caso. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E un suo discepolo che era stato con lui per 3 anni, Filippo, un certo Filippo disse a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù lo guarda e gli risponde: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Voglio parlarvi stasera del vero satanismo. Il satanismo, quello vero, non è quando le persone adorano Satana, non è quando le persone adorano quello che loro chiamano Lucifero, eccetera, eccetera. Il vero satanismo è quando abbiamo dato di Dio un'immagine sbagliata alle persone. E abbiamo adorato Dio con delle caratteristiche, delle forme che non hanno niente a che fare con quello che Gesù in realtà ha presentato. Oggi crediamo che Dio per benedire abbia degli interessi. Nel senso, se Dio deve guarirti è perché in realtà tu appartieni ad una certa cerchia di persone che possano poi dargli la gloria. Che Dio prima di fare le cose ha bisogno di qualcosa da parte nostra per avere una porta di entrata per poter benedire, per poterti guarire, per poterti proteggere, per poter fare, per poter intervenire nella tua vita. E abbiamo dato delle condizioni: se tu fai questo, Dio farà quest'altro, perché Dio non può fare questo se non ha quest'altro da te. Quanti si sono resi conto che il mondo va avanti da millenni senza di noi? E che Dio non ha bisogno di noi per fare le cose, quanti se ne sono accorti? Che siamo importanti, ma non così importanti. Siamo importanti, ma non fondamentali per l'avanzamento dell'opera di Dio. Dio ci ama, ma Dio bypassa la nostra vita se deve andare a compiere la sua opera. Allora pensate un attimo a Gesù. Lui si trova davanti a qualcuno che deve guarire. Cercate di immaginare Gesù al tempo d'oggi per come verrebbe presentato, per come viene a volte propinato alle persone, insegnato alle persone. Signore, il mio servo a casa che soffre terribilmente, che fa? Lo guarisci? E Gesù arriva e dice: in quale comunità va? Chi è il suo pastore? Ma la dà la decima? È sottomesso a qualcuno? Di che religione è? Avete mai visto Gesù o letto di Gesù nei Vangeli che prima di guarire qualcuno faceva qualche domanda, faceva qualche consulenza? Avete mai letto questo di Gesù? Perché? Beh, una domanda stupida, se io vi chiedo perché. È una domanda retorica, perché non è neanche degna di risposta. Perché quando Dio dà, Dio dà. Dio non dà perché vuole qualcosa in cambio. Io ti guarisco soltanto se tu credi in me. Io ti guarisco soltanto se tu sostieni il mio ministero. Io ti guarisco soltanto se poi tu ritorni e mi dai la gloria. Sapete, c'è un tipo di insegnamento a volte in alcune comunità dove si dice che tutto ciò che è miracoloso, se non dà gloria a Dio, non è da Dio, è dal diavolo. Vi faccio un esempio. Quanti sono qui genitori? Quanti hanno figli? Quanti? Ok. Voi due proprio da... Quanto hai, piccolo? 28 giorni. Quindi siete i più freschi, dai. Vi è cambiata la vita, sì o no? Sì o no? Ma sei più pure più magro, sei... Roberto si è messo pure a dieta e non è diventato papà, grazie a Dio. La nostra vita cambia perché nel momento in cui ci troviamo in una posizione di paternità, domanda: avete fatto un figlio per dire abbiamo bisogno di soldi in più così lo mandiamo subito a lavorare e ci porta un po' di stipendio? No. Avete fatto un figlio perché ogni volta che gli dai una lattata lui ti possa dire grazie, ti benedico mamma? No. Avete fatto un figlio perché avete bisogno di qualcuno che vi guarda il recinto dei cani o vi guarda la casa quando dovete andare a vedere un film o al teatro? No. Perché si fanno i figli? Eh? No, non ho detto come si fanno, ho detto perché. Perché si fanno i figli?
Per amore.
Per amore. E quando noi facciamo dei figli e abbiamo dei figli in mano, sono la cosa più straordinaria che abbiamo, è vero o no? E tu non pretendi niente da loro, tutto quello che tu dai è, si chiama, ed è là che impariamo, si chiama amore incondizionato. e guai a chi ti tocca tuo figlio. Io vengo da Catania, lavoro molto nei quartieri a rischio, i quartieri un po' come Scampia, sapete, questi quartieri tipo quartieri spagnoli, eccetera, eccetera, questi quartieri molto pesanti da un certo punto di vista, molta delinquenza, e ci troviamo molto spesso nelle case delle famiglie che sono coinvolte un po' nella malavita, nella mafia, eccetera, eccetera, a certi livelli e anche ad alti livelli. I capi boss, quelli arrestati che sentite in televisione, a volte Dio ci dà l'opportunità di entrare nelle case, e quando tu parli con una mamma e gli chiedi del figlio, la mamma dice sempre la classica risposta: me figlio innocente, me figlio non ha fatto niente, le cattive contente. Giacchino mi ha levato le parole dalla bocca. Magari hanno il figlio con l'ergastolo, con quattro ergastoli, uno, quattro, però il loro figlio è innocente. In un modo o in un altro, per i genitori, i figli è guai a chi mi tocca mio figlio, può essere la persona proprio più incredibile, ma mio figlio non si tocca, vero? Io lo posso, io l'ho messo al mondo, io lo levo dal mondo, però guai a chi lo tocca. Io lo posso fare, ma nessun altro. Chi lo tocca? Perché pensiamo a volte di essere più buoni di Dio? A volte abbiamo adorato questo Dio che per fare qualcosa ha bisogno di qualcosa da noi. E non riusciamo a comprendere che Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Vuoi capire com'è Dio veramente? Vuoi conoscere Dio com'è veramente? Questo Dio invisibile, questa cosa eterea che non si può toccare, Dio è spirito, non lo tocchi, non lo prendi, non lo afferri, ma se vuoi conoscerlo veramente, allora devi conoscere Gesù. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Pensate all'immagine che Gesù ha dato del Padre. Gesù è stato crocifisso, è stato mandato alla morte, dice la Bibbia, perché i farisei, i religiosi di quel tempo, non sopportavano che Gesù chiamasse Dio Padre, perché chiamandolo Padre si faceva uguale a lui. E questa è la più grande rivoluzione che sia mai stata portata nell'umanità, di portare Dio in forma umana e dire: io sono qui in mezzo a voi, non sono soltanto con voi. Luca 15, guardate cosa è scritto in Luca 15 al versetto 1, sono delle parole straordinarie che ci fanno comprendere proprio il cuore di Dio verso di noi. Noi molto spesso ci chiudiamo nelle nostre comunità, ci chiudiamo nei nostri circoli, abbiamo fatto i nostri club cattolici, i club evangelici, e non permettiamo alle persone di entrare, e se non la pensano come noi, allora devono stare lontano da noi. Ma Gesù ha agito esattamente al contrario. Guardate qui in Luca al capitolo 15, il versetto 1. Tutti i pubblicani e tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo, per ascoltarlo, non per criticarlo, per udirlo. Cioè Gesù quando parlava era piacevole ad ascoltare. Chi è che lo criticava? Versetto 2. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Scandalo! Costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Noi non lo riusciamo a capire, perché nella cultura ebraica il mangiare assieme a qualcuno significava mescolarsi insieme a loro. Mangiare insieme a qualcuno per gli ebrei era contaminarsi, se non era uno che credeva nello stesso modo in cui credevi tu, se mangiavi con lui era il momento di maggiore intimità con gli estranei. Quando dice lui accoglie e mangia con i peccatori, era la più grande offesa che loro potessero fare a Gesù, e non si rendevano conto che era il più grande complimento che facevano a Gesù. Perché proprio nel Vangelo di Luca Gesù ha detto: io sono venuto per questo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Alleluia. Per cercare, Gesù è venuto a stanare le persone lì dove erano, nella loro grotta di paura e di resistenza, ed è entrato fin da dentro, fino in profondità, dicendo: io sono Dio e sono venuto a cercarti per dirti che ti amo. Cosa vuoi da me? Non hai capito? Io non voglio niente da te. Io sono qui semplicemente per dirti che ti amo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Lui non pretende niente dalle persone, lui semplicemente vuole dimostrare, vuole farti sapere, vuole farci sapere che non ci ha mai lasciato, non ci ha mai abbandonato, che è sempre rimasto con noi e che si prende cura di noi. Perché? Perché è l'amore che conquista, non la paura. A volte si predica un Dio che dobbiamo credere per paura di andare all'inferno, per paura che non ci benedica, per paura che quello che ci ha dato ce lo tolga un'altra volta. Quale Dio satanico e diabolico! A volte abbiamo insegnato e abbiamo dato ad altri. Che tipo di immagine? Quante volte Gesù guariva qualcuno e gli ha detto: però se non fai il bravo, guarda che te la tolgo la guarigione. A quanti Gesù ha mai detto una cosa del genere? E a volte noi insegniamo e abbiamo sentito queste cose. E tu, sorella, perché sei ritornata malata? Ma tu perché non vieni in chiesa? Perché se vieni in chiesa, il Signore ti protegge. Sapete, io vengo dalla Sicilia, come vi ho detto, e io conosco la mentalità del pizzo. Capito? Noi abbiamo la mentalità del pizzo. Sono d'accordo con te. La mentalità del pizzo: devi dare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Capito? E se tu vieni in chiesa io ti proteggo. E se tu mi dai la decima io ti faccio prosperare. Però se tu non sei fedele, ti può capitare di tutto. Comprendete a volte che tipo di immagine di Dio che abbiamo dato alle persone? Un Dio che ama il ricevere qualcosa in cambio per placare, cioè abbiamo a che fare con Dio sempre arrabbiato, che per ricevere una grazia dobbiamo fare riunioni di preghiera, digiuni, veglie, catene di preghiera e notte di preghiera, e dobbiamo fare chissà che cosa. Però appena sbagliamo, guai, perché lui è sempre là dietro l'angolo, immediatamente ce la fa pagare subito. Però per ricevere qualcosa da lui, Gesù è venuto a stravolgere completamente l'immagine di questo Dio pagano. Questo Dio pagano nel quale abbiamo creduto. Gesù si è presentato lì dicendo: io vi amo. Cosa vuoi in cambio? Non avete compreso. Io non vi amo per quello che fate. Io non vi amo per quello che non fate. Io vi amo, punto. Perché? Perché Dio è amore. C'erano 10 lebbrosi davanti a Gesù. Quanti sanno che Gesù sapeva ogni cosa? Quanti credono? Gesù sapeva ogni cosa, sì o no? E almeno questo lo crediamo. Gesù sapeva ogni cosa. Gesù sapeva di quei 10 che lui avrebbe guarito, 9 di questi non sarebbero mai tornati a ringraziarlo. Nella nostra cultura di oggi, no. Prima devi dare gloria a Dio, poi Dio ti guarisce. Se non dai gloria a Dio, Dio ti guarisce, però stai attento. Che non sai mai quello che può succedere nella vita. Dio può togliere la sua mano. Comprendete? Gesù sapeva che questi 10 erano malati e lui li guarisce tutti e 10. Solo uno ritorna. Gesù sapeva che in 15.000 persone che aveva davanti, che lui ha sfamato con la moltiplicazione dei 5 pani e 2 pesci, lui sapeva che parte, gran parte di quella folla, dopo qualche mese sarebbe stata davanti a Pilato quando lui ha presentato Barabba, chiedendo chi di voi volete che, chi dei due volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo, e la maggior parte della folla gridò libera Barabba, e lui disse di cosa farò di Gesù detto il Cristo, sia egli crocifisso e il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Gesù aveva appena sfamato quelle folle. Cosa fareste con una folla che tu sai che fra qualche mese ti manderà alla gogna? L'ultima cena, Gesù aveva i 12 davanti, aveva Giuda. Giovanni 13 sapeva, dice la Bibbia, Giovanni 13, che Gesù sapeva chi stava per tradirlo. E cosa fa Gesù? Gesù gli lava i piedi. Ah, che meraviglia. Questo è l'Iddio. Questo è l'Iddio che Gesù ha presentato. Un Dio che ti dice, avendo amato i suoi, li ha amati fino alla fine. Come per dire, fino alla fine io ti dimostrerò che sei nel mio cuore. E puoi farmi qualunque cosa. Sappi che sei amato, mentre tu metterai i chiodi nelle mie mani, io chiederò perdono al Padre per te. Questo è l'Iddio che Gesù è venuto a presentarci. Questo è l'Iddio d'amore, di grazia e di misericordia. Mentre Gesù era lì sanguinante, poteva invocare il giudizio come per dire ora basta. Vi è mai capitato di dire ora basta? Vi è mai capitato di qualcuno che si approfitta di voi? Avete detto cristiani sì, cretini no, ora basta. Avete mai pensato? Io tante volte. Avete reagito di tanto in tanto? Io tante volte. Gesù era lì ed era l'unico che poteva farlo, e l'unica frase che è uscita verso di loro è: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Che Padre meraviglioso, che Dio straordinario. Le ultime parole di Gesù: Padre, perdonali. Le prime parole di Gesù da risorto: Shalom, pace a voi. Ora Gesù che è risorto, ora gliela fa vedere a tutti sti romani, ste cose schifose, puffi, cose fitose. Ora si vendicherà, ora che è risorto, inizia, ora si presenta con le mani bucate davanti a Pilato e gli fa venire un infarto. Scusa, ci voleva o no? Ti presenti con le mani bucate davanti a Pilato, dopo 3 giorni la minima cosa va, un infarto, muore lì secco. No, la prima cosa che Gesù fa, si presenta ai suoi discepoli con pace. Questi discepoli che lo avevano lasciato da solo alla croce, si erano scappati dal Getsemani e non si sono fatti più vedere. Qual è la prima parola che Gesù dice? Ma un altro stato? No, la prima parola che Gesù dice è: pace a voi. Vuoi capire, vuoi sapere com'è Dio veramente? Devi guardare a Gesù, non guardare a Mosè, non guardare a Paolo, non guardare a Davide, non guardare a Pietro, a Giovanni, non guardare a nessun altro, guarda a Gesù. Vuoi capire com'è Dio veramente? Come può trattare lui la tua malattia in questo momento? Guarda cosa farebbe Gesù, chiediti cosa farebbe Gesù in questo momento. Ti chiederebbe delle condizioni? Ti metterebbe delle condizioni? Pensi che Gesù magari comincerebbe ad argomentare, ma tu veramente quella cosa che hai fatto non è che è tanto bella, amone, diciamoci la verità. No, Gesù guariva le persone che neanche gli chiedevano la guarigione. Gesù perdonava pure quelli che neanche gli chiedevano perdono. Perché? Lui è l'immagine del Dio invisibile. Lui ha presentato l'Abba Padre. all'umanità. Quando pregate, dite così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati, i nostri debiti, come noi anche li perdoniamo i nostri debitori o coloro che hanno peccato contro di noi. Non esporci alla tentazione, liberaci dal male, perché tua è la gloria, tuo è il regno, tua è la benedizione, da ora e per sempre. Amen. Questo è l'Iddio che Gesù ha presentato, un Dio che non è lontano, un Dio che è vicino. Vado alla conclusione. Vi ricordate quando Maria rimase incinta? Giuseppe la voleva abbandonare perché era un uomo, era un bravo uomo. Se ne voleva andare, non voleva esporla a infamia. Un angelo gli apparve in sogno e gli disse: il figlio che ti nascerà, tu gli metterai un nome, il suo nome è Emanuele. Non è interessante il fatto che Gesù non sia mai stato chiamato Emanuele? Mai. Eppure era il nome che Dio aveva dato. Emanuele, che significa Dio, ma è più dell'Iddio con noi, cioè del colui che semplicemente che sta accanto a te. La parola Emanuele, Dio con noi, non rappresenta semplicemente una vicinanza fisica come noi la possiamo intendere, essendo fatti di carne ed ossa e quindi limitati nel nostro pensiero e nella nostra comprensione dell'invisibile, nella comprensione dell'eterno. Ma è letteralmente Dio, non è semplicemente con te, ma Dio è anche per te. Lui non è solo con te, lui è al tuo fianco, però quanti di noi sanno che a volte si può stare nella stessa casa essendo litigati? Non so se vi capita di tanto in tanto. O dormire nello stesso letto, separati. Capita. A voi no. A te no. A quello che è dietro di te, no. A volte capita, si sta insieme, stai con qualcuno, ma sei arrabbiato terribilmente con quella persona. Stai con qualcuno, ma c'è come un muro di separazione. Dio non è solo con noi, lui è per noi, cioè lui è a nostro favore, lui è dalla nostra parte, lui fa il tifo per noi, perché lui sa che la vita è difficile e lui non potrà mai essere contro di te. L'entusiasmo è sempre gratuito nelle nostre riunioni, ok? Lui non potrà mai, mai, mai essere contro di te. Lui è con te, lui è per te, lui è dalla tua parte, lui fa il tifo per te. Lui è a tuo favore, non è contro di te, non è a tuo sfavore, lui non ha la gioia di farti andare le cose male. Lui non ha il desiderio di provarti, di accendere il fuoco sotto di te dicendo: vediamo ora quanto resiste. Il Dio sadico con la bava alla bocca. E Dio ti sta provando, sorella, e quindi devi capire il suo operato. Non è l'operato di Dio quello. Dio non ha piacere di mettere i figli sul focolaio e li fa girare, li fa brustolire, vediamo quanto resiste. Prima che muore lo tiro fuori, così lui dirà che sono buono. Buono. Abbiamo a volte dato un'immagine diabolica di Dio. Quale Dio ha presentato Gesù? Quale? Come ti chiami? Giuseppe, il Signore mi fa sentire per te una cosa. Io non so chi sei. Il Signore mi fa sentire che sei un uomo, una persona che sta cercando tante risposte, una persona che si fa tante domande, sono domande buone, domande giuste, e che sta cercando tante risposte. Il Signore mi fa sentire questa sera che lui ha una risposta per te che solo tu puoi capire, che è la risposta che stai cercando dentro il tuo cuore. Il Signore mi fa sentire questa sera che lui stasera risponde al tuo cuore e ti fa comprendere delle cose nella semplicità. Quello che il Signore mi fa vedere in questo momento di te è che hai una mente sopraffina, una mente che pensa, è una persona intelligente, definita intelligente, ed è vero, ed è così. E Dio ha delle menti chiamate, definite sopraffine, sa rispondere in maniera a volte semplice. Solo menti sopraffine possono apprezzare la semplicità della profondità di Dio. Sento di dirti questo nel mio cuore da parte del Signore. Lascia che lo Spirito Santo, lascia che lo Spirito di Dio stasera possa rivelarti. Gesù ha detto una cosa, Gesù ha detto: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Dice, ma quando verrà lo Spirito Santo, egli vi rivelerà tutto quello che ancora non riuscite a comprendere. Perché i nostri cuori a volte non sono pronti. Smettila di credere in questo Dio schizofrenico, che cambia, che muta, che cambia umore dalla mattina alla sera, che si sveglia con le nervose, che ha bisogno di essere placato da 2 ore di preghiera, perché così se prego 2 ore Dio mi benedirà. No, Dio è sveglio prima di te e ha preparato già la tavola, in modo che quando tu ti alzi trovi già la tavola imbandita. Lui è un padre meraviglioso. Il Salmo 23, ricordate, l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli in tenera erba e mi guida lungo le acque riposanti. Egli è colui che mi ristora l'anima. Questa parola nel testo ebraico significa, questa parola nel testo ebraico ha un significato straordinario, significa: Dio è colui che mi restituisce la vita. Non è meraviglioso? Egli è colui, la parola anima nel testo ebraico e nel testo greco è interscambiabile con la traduzione con la parola vita. Egli ristora la mia vita, egli restaura la mia vita, egli mi ritorna, mi restituisce qualcosa che mi è stato rubato, qualcosa che mi è stato tolto, lui me la restituisce. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché lui è l'Emanuele, Dio è con me. Il tuo bastone, la tua verga, non sono quelli che mi massacrano. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi massacrano. No, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Alleluia. Dio non usa il bastone contro le pecore, Dio usa il bastone per proteggere le pecore dai lupi. Amen. Il verso successivo: tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e fai traboccare la mia coppa. L'immagine di qualcuno che mentre tu stai combattendo con i tuoi, Dio mio, che immagine incredibile che abbiamo a volte avuto di Dio. Noi a volte combattiamo con i nostri nemici e qualcuno ci fa credere che quel nemico è Dio stesso. È una malattia? Dio ha permesso questa malattia in modo tale che tu possa capire determinate cose. Ah sì, come per dire, se io a mio figlio voglio fargli capire qualcosina, lo metto nel cestino della spazzatura, lo chiudo e dico: così puoi imparare qualcosina. Che razza di padre è? Che razza di padre è?
Come serve la comunicazione questa sera?
Un padre che fa male al figlio, cioè, come si fa? Io mi converto di nuovo stasera.
Come si fa?
Un padre che maltratta il proprio figlio. Voglio che tu sappia una cosa stasera. Ora ti faccio predicare. Quando Dio deve correggere i propri figli, non userà mai gli strumenti del diavolo. Mai. Non userà mai gli strumenti del nemico. Dio usa solo ed esclusivamente la sua parola per parlare al tuo cuore. Tu stai combattendo contro i nemici, Salmo 23 dice: Dio apparecchia una mensa davanti a me. Poi vuol dire, tu stai lottando, stai combattendo, e Dio ti dice: non preoccupare, vieni a mangiare. Tu mangi, ci penso io. Ma ho questo nemico, pensavo fossi tu. Dio dice: no, non sono io. Io ho preparato la tavola, non ho preparato il nemico. Io ho preparato la tavola e la benedizione per te, non la maledizione per te. Amen. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei nemici, cioè nel mezzo della battaglia, Dio ti dice: ma mangi, ci penso io, perché i tuoi nemici sono i miei nemici. I tuoi problemi sono i miei problemi. Le tue preoccupazioni sono le mie preoccupazioni. Salmo 68, benedetto sia Dio che porta i nostri pesi per noi. Alleluia. E mentre stiamo combattendo, Lui ci costringe a sederci a tavolo, Lui unge il nostro capo con olio, e mentre Lui sta ungendo il nostro capo con olio, nello stesso tempo si sta occupando dei nostri nemici. Come fa ad essere in un posto e nello stesso tempo in un altro posto? È Dio. Lui sa fare il suo lavoro, voglio dire. No? Lui unge il nostro capo e noi siamo lì beati, fa traboccare la nostra coppa, ci fa gioire nella sua presenza, e Lui nello stesso tempo si prende cura dei nostri nemici. E mentre tu ti occupi di stare con Lui, e forse questa è una parola profetica per qualcuno, smettila di combattere i tuoi nemici nel nome di Gesù e stai di più con papà. Stai di più con papà e Lui si prenderà cura dei tuoi nemici, lo sento forte. È una parola profetica per qualcuno. Smettila di combattere i tuoi nemici, perché i tuoi nemici sono i nemici di papà. Sono gli affari di famiglia. E se qualcosa ti distrae dagli affari di famiglia, entra in campo papà. Lui ti dice: vai a mangiare, ci penso io con i tuoi amici. Come si fa a gioire, ad avere pace nel mezzo della battaglia? Molto semplice, stai con papà. Amen. Ai tuoi nemici ci penserà lui. L'ultimo verso del Salmo 23. Per certo, dillo insieme a me, per certo. Dillo insieme a me, sicuramente. Dillo insieme a me, non c'è dubbio. Dillo, non può essere altrimenti. Beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Questa espressione mi accompagneranno è molto bella, significa letteralmente che i beni e le benignità, cioè le benedizioni di Dio, ti inseguono. Cioè ti inseguono. Cioè tu cammini, lasciale stare. No, le benedizioni ti si attaccano addosso. Se tu stai e spendi il tuo tempo con papà, tu ti renderai conto che le benedizioni di Dio abbonderanno. Per certo, bene e benignità mi accompagneranno, non la domenica, non quando fai le cose, anche quando fai le cose sbagliate, anche quando fai le cose sbagliate. Se non avete un nome come chiamarla, chiamatela grazia. Se non avete un modo come definirla, chiamatela misericordia. Lui non ti tratta, non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Questo è il Padre che Gesù ha presentato. Ora ditemi, dopo questa presentazione, vi viene una voglia sfrenata di andare a peccare o di amare di più Gesù? Ah, ecco, meno male. No, perché di solito ci viene una voglia tremenda di amarlo ancora di più, di benedirlo, di dire: rivelati alla mia vita, perché non ti conoscevo. Come Giobbe, le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma ora i miei occhi ti vedono. E so, e sono arrivato alla conclusione, che nessuno può impedire il tuo progetto nella mia vita. Amen. 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 Alleluia, alziamoci in piedi, dai. nessuno potrà impedire il suo progetto nella nostra vita. Amore mio, che c'è? È triste che è finito, vero? È triste. Chi è che suona? C'è qualcuno che suona? Ah, sì. Stiamo qualche minuto ancora prima di terminare, così lasciamo che lo Spirito Santo fa la sua. Suona qualcosa, dai, fratello.
Vai. No, no, semplicemente quattro, non provo quattro.
Alleluia. Papà è buono. Sapete, se facessimo una statistica stasera di quante volte noi preghiamo, e tutte le volte che noi preghiamo e invochiamo Dio, statisticamente, su 100 preghiere che noi possiamo fare, soltanto in meno di 10 di esse noi chiameremo Dio papà. Lo chiamiamo Signore, lo chiamiamo Dio, lo chiamiamo Re, lo chiamiamo Maestro, lo chiamiamo Sovrano, lo chiamiamo Creatore, lo chiamiamo in tutti i modi possibili e immaginabili. E quasi mai nell'unico modo in cui Gesù l'ha presentato. Quando pregate, dite così: Padre. Solo Padre. Stiamo parlando che Dio si offende, no? Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando che questo rappresenta una quantità minima di rivelazione che noi abbiamo di chi Dio è veramente per la nostra vita. Se noi vedessimo la vita di tutti i credenti che dicono di credere in Dio, ce ne sono veramente pochi che agiscono veramente come figli. Molti agiscono come servi, molti agiscono come degli schiavi, come dei lavoratori, come dei collaboratori. Però voglio che stasera tu comprenda che Dio desidera che tu ti senta figlio, perché questo tu sei per lui. Perché essere figli non dipende da quello che facciamo. Essere figli è un diritto di nascita. È un diritto di nascita. Se abbiamo un bambino piccolo, come si chiama questo bambino? Michael. Michael con la L. Da noi è importante specificarlo in Sicilia. Il caduto c'è. Michael non è figlio perché si comporta bene. Michael non è figlio perché arriva puntuale a casa. Michael non è figlio perché è sempre ubbidiente. Michael non è figlio perché riesce a fare le cose bene, perché quando fa la cacca, ad esempio, non la fa mai fuori dal pannolino e quindi è perfetto nella sua sporcizia, no? No, Michael è figlio dal momento in cui è stato concepito. Addirittura era figlio già dal pensiero della madre e del padre, quando decisero facciamo un figlio. Lui era già figlio nel cuore dei suoi genitori. La Bibbia dice che Dio ci conosce sin dal grembo di nostra madre e prima addirittura che noi fossimo concepiti. Lui ci ha chiamati per nome. Quale grande e meraviglioso Padre che noi abbiamo e che noi serviamo. E il Padre questa sera desidera che tu possa sentirti figlia, pienamente amata, pienamente accettata, pienamente perdonata, pienamente accolta. E per concludere, le braccia di Gesù sulla croce rappresentano il desiderio di Dio di accogliere l'umanità. Non erano i chiodi che tenevano le sue mani sulla croce, non erano i chiodi. Poteva scendere dalla croce 1000 volte, 1 milione di volte. Avrebbe potuto dimostrare chi lui era? Assolutamente sì. Non erano i chiodi che lo tenevano lì sulla croce, era l'amore che lui aveva per te e per me. Era una scelta d'amore. Con le braccia aperte e spalancate stava dicendo: io vi accolgo, venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati e io vi darò riposo. Alleluia. Io non sono qui per condannarvi, io sono qui per perdonarvi. E dalla croce ha dichiarato il perdono su coloro che lo avevano inchiodato. Pensate che non ci sia speranza per noi? Pensi che non ci sia speranza? Pensa in questo momento a qualcuno che è totalmente lontano, tu pensi che sia lontano da Dio? Pensa in questo momento. È proprio lì che il Signore sta guardando, aspettando che questo figlio ritorni a casa. Non giudicare mai nessuno, non sentirti mai meglio di nessun altro, perché non è così. Non sentiamoci i peggiori di qualcun altro, perché non è così. Che quando Dio guarda verso di noi, Dio non vede cattolici, Dio non vede evangelici, Dio non vede religioni, Dio vede persone. Dio ha tanto amato le persone che ha dato Gesù per ognuno di noi. Amen. Questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, la buona notizia. La buona notizia non è se diventi evangelico Dio ti fa prosperare, se diventi cattolico Dio ti può fare guarire. No. E la buona notizia è: ritorna a casa, ritorna nella posizione che hai lasciato, ritorna a casa e riprenditi in mano la vita e vivila con Lui. Amen. Chiudiamo un attimo i nostri occhi e preghiamo. Quanto è buono papà, quanto è buono papà nostro. Quanto è buono papà. Posso chiederti di fare questa richiesta al Signore? Chiedi allo Spirito Santo proprio di rivelarti il cuore del Padre per la tua vita. Non c'è niente che ti darà più libertà di avere la rivelazione del Padre per la tua vita. Non c'è niente di più straordinario, di più glorioso che avere la rivelazione del Padre che Gesù ha dato. Stasera ringrazio. Per qualcuno qui stasera che è venuto per la prima volta è come se avesse dato quasi un ultimatum a Dio. C'è qualcuno qui stasera che è venuto con quasi con una forma non di sfida, come per dire: vediamo ora che cosa succede, vediamo che cosa si dirà, vediamo se Dio si rivela, vediamo se Dio parla. È voglio dirti questo: quando il Padre ha mandato suo figlio qui sulla terra, non l'ha fatto nascere in un palazzo reale, non c'erano fuochi d'artificio, feste nazionali, no, l'ha fatto nascere in una stalla, in un luogo improbabile, in un luogo insospettabile. E voglio dirti questa sera, non dare poca importanza alle piccole cose, non dare poca importanza ad una serata come questa, non dare poca importanza ad una sistemazione così umile, semplice. Sappi apprezzare in questo momento come Dio è riuscito a raggiungerti, magari in un luogo o in un posto, in un modo dove tu non saresti mai andato. E in realtà per qualcuno che è qui stasera è molto strano che sia in un luogo così. Ed è proprio in luoghi come questi che Dio ci incontra, proprio nei luoghi più improbabili, nelle situazioni più insospettabili, che Dio parla e incontra. Quante volte Gesù ha incontrato uomini e donne in situazioni talmente strane, dove la loro vita è cambiata in maniera radicale. Padre, noi questa sera vogliamo ringraziarti per questa serata. Vogliamo reclamare nel nome di Gesù che la tua rivelazione nella nostra vita cresce e si sviluppa. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo un disperato bisogno di te, della tua grazia, di comprendere la tua grazia, del tuo amore, di comprendere il tuo amore. Siamo stanchi delle immagini corrotte che ci hanno dato, propinato negli anni di te. Grazie perché attraverso Gesù cadono queste maschere, cadono questi miti, cadono questi filtri umani, cadono miseramente al suolo. È soltanto la tua immagine meravigliosa, pura, santa, perfetta, rimane davanti ai nostri occhi. Padre d'amore, noi ti ringraziamo questa sera. Padre meraviglioso, grazie per come tu ti prendi cura di noi. Non ti serviamo per paura dell'inferno. Ti onoriamo perché ti amiamo, perché ci hai conquistati con il tuo amore, perché la nostra vita è cambiata quando tu sei entrato, quando ti abbiamo detto sì. Puoi dare la mano in questo momento alla persona che ti sta accanto? Alleluia. Dai la mano alla persona che ti sta accanto. C'è qualcuno qui addirittura che ha avuto pensieri di suicidio. Il Signore ti dice stasera: io do un proposito, rivelo lo scopo mio nella tua vita, nel tuo cuore, e tu ritroverai la gioia, ritroverai l'entusiasmo, ritroverai il desiderio di andare avanti, di vivere ogni giorno. Il Signore ti libera da questo pensiero diabolico di farti del male e mette dentro di te quel sentimento di amore che non solo ti permette di amare Lui, ma che ti permette di amare te stesso. amati perché sei amata, accettati perché sei accettata dal Padre tuo che è nel cielo. Ed anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, io non temerei. Ed anche se i nemici si accampassero contro di me, io non temerei, io non temerei. L'Eterno è il mio pastore e nulla mai mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Ed anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, io non temerei. Ed anche se i nemici si accampassero contro di me, io non temerei, io non temerei. Perché tu sei con me, tu non mi lasci, tu sei con me, non mi abbandoni mai, tu sei con me, ogni giorno, tu sei con me, tu sei con me. Questa sera vogliamo pregare per tutti coloro che hanno bisogno in maniera particolare. Ci sono qui persone che magari non hanno mai dato la loro vita a Gesù, che non hanno mai creduto in Gesù per la prima volta. Questa sera noi vogliamo pregare, vogliamo chiedere a Dio di toccare le nostre vite in maniera particolare, vogliamo pregare per delle guarigioni lì dove ci sono malattie, vogliamo credere in Dio per miracoli. Sapete, una bella testimonianza è successa l'altro giorno a Catania. C'era una donna che stava camminando, aveva dei problemi seri alle gambe, era su una sedia a rotelle, e mentre stava passando vicino ad una comunità, c'era una riunione, sentiva questi canti dove si cantava Gesù, dove si innalzava il nome di Gesù, e mentre lei passava ha sentito la voce di Dio. Lei non era mai entrata in una comunità, mai, mai, è passata davanti a quel luogo e ha sentito la voce di Dio che gli diceva: tu sei mia figlia e oggi io ti riporto a casa. Tu sei mia figlia e oggi io ti riporto a casa. Non c'era nessuno che stava predicando, nessuno. Lei è entrata in comunità, hanno pregato per lei e Dio l'ha guarita istantaneamente. Questo è il nostro Padre. Tu sei mia figlia e oggi io ti riporto a casa. Nessuno l'aveva evangelizzato, non era mai andato in comunità, non aveva fatto niente. Ma quando Dio decide di operare, quando il papà decide di raggiungere i suoi figli, nessuno lo ferma. Amen. Lui conosce il desiderio, conosce anche il bisogno del nostro cuore. Voglio chiederti questa sera, se desideri che preghiamo per te, se ci sono persone che sono qui per la prima volta e desiderate che possiamo pregare per voi, noi siamo qua, è un nostro onore, un nostro piacere realmente poter pregare per voi. Quindi per favore sentiamoci liberi mentre continuiamo a cantare. Ho chiesto ai fratelli di venire qua davanti, sono dei ministri di Dio, vogliamo pregare gli uni per gli altri. E semplicemente, se hai desiderio e hai bisogno, preghiamo gli uni per gli altri, ok? Ti lascio il microfono a Giuseppe.
Possiamo venire pure tutti quanti avanti, amen. Amen, pregheremo insieme, forza. Esci dal tuo posto, non vergognarti, vieni avanti, amen, pregheremo insieme. La presenza di Dio farà le cose, non saremo noi, sarà la presenza di Dio gloriosa, non temere, vieni avanti, alleluia. Ti voglio incoraggiare a uscire dal tuo posto, a venire avanti, alleluia. Preghiamo insieme, alleluia. Se abbiamo bisogno di ricevere dalla mano di Dio, alleluia. Amen.